cultura che non ti aspetti.
Una storia d'amore molto insolita oggi in prima pagina K. È la storia d'amore tra alluminio e caffè, ovvero la nascita della moca, alla quale è dedicato un saggio che viene presentato fra circa un'ora a Milano e di cui con piacere avremo possibilità di parlare tra poco con il suo autore, Jeffrey Schnapp, critico, designer e storico del design, che sarà con noi nella prima pagina di K, che è la trasmissione che ci accompagna, che vi accompagna fino alle 18.30. Io sono Marco Pagani. Dopo la prima pagina avremo anche una seconda, evidentemente poi una terza, una quarta e così via. Comunque, per gli anacardi, alle 5.20, l'ambasciatore Bernardino Regazzoni, oggi per uno sguardo sulla Cina, una conferenza della quale sarà ospite insieme a Franca Verda Hunziker, e ci racconterà il nuovo libro che ha pubblicato, si intitola proprio La mia Cina. Alle 5.35 invece ci colleghiamo con il collega Alessandro Chiara, che è a Milano per la Milano, per la settimana dell'intelligenza artificiale di Milano, che è una fiera proprio sull'intelligenza artificiale. Saremo proprio collegati in diretta con lui, che sta raccogliendo materiale che poi verrà programmato e diffuso in televisione e in radio nei prossimi giorni. Alle 5.50 poi l'appuntamento editoriale con K in libertà. Oggi parliamo di Panda 4x4. I consigli. Alice Tognacci, quindi consigli che riguardano l'alimentare, parliamo di mangiare carne e di smettere di mangiare carne, cosa succede al proprio corpo quando si smette questa pratica sempre più messa in discussione. Alle 18.15 K e Spalla, rivendicare l'arte nell'epoca dell'artificio, un libro appena uscito che Giuliana Altamura racconterà ai microfoni di K. 17.03 minuti, partiamo subito con la musica, questa è Fatoumata Jawara, il titolo del brano è Janet. Gianne Fatoumata Jawara, sono le 5.05 minuti, come dicevo parliamo di una storia d'amore di alluminio e caffeina, è un libro edito da Lewis University Press che sarà presentato proprio oggi, tra meno di un'ora, a Milano, e racconta l'amore che potremmo dire insolubile tra il caffè, una delle abitudini più radicate del nostro tempo, e un materiale come l'alluminio che è stato legato a lungo anche all'idea di progresso e di velocità, tipica del Novecento, del futurismo. Autore del saggio è il nostro ospite di questa prima pagina, Jeffrey Schnapp, che è con noi al telefono. Buonasera, ben trovato.
Buonasera.
Schnapp è designer, storico, umanista, presidente del Berkman Center for Internet and Society e del Metal Lab in Harvard. Allora, una storia d'amore, dicevamo, si intitola così il saggio che lei ha scritto e che viene presentato tra poco a Milano. Parliamo di questo, parliamo del perché chiamarlo amore.
Sì, è il racconto di un incontro, in qualche modo, di due sostanze che hanno segnato la storia della modernità. La caffeina, che è l'ingrediente attivo del caffè, che è stato isolato verso l'inizio dell'Ottocento, e poi l'alluminio, è un materiale era un materiale raro, prezioso quando è stato scoperto durante l'Ottocento, che poi si evolve in uno dei materiali che segna profondamente la storia dell'industria del Novecento. E in realtà questo racconto di una storia d'amore è soprattutto il racconto dell'emergenza delle caffettiere domestiche, in particolare la storia della Mocha Express Bialetti, che io racconto nel decorso di questo saggio.
Che è un elemento di design che ha fatto veramente scuola e ci manca anche un po', vabbè, che sono oggetti talmente fatti bene che quando lo compri anche 30, 40 anni prima, 50 anni prima ce l'hai ancora, io ne ho una a casa per esempio. È una storia d'amore, dicevamo, quella tra alluminio e caffeina, che però guarda anche da vicino il design, e la Mocha nel suo libro diventa una specie di personaggio storico. Ci vuole raccontare qual è il punto di vista intorno alla Mocha che lei sviluppa?
Sì, io racconto tutta una serie di storie incrociate. Una delle storie è come il caffè espresso in particolare, che era un prodotto legato agli spazi pubblici, una bevanda consumata nei caffè, nelle stazioni ferroviarie, nei luoghi della modernità, soprattutto da uomini, come viene addomesticato in qualche modo attraverso la emergenza di questa nuova categoria di caffettiere. Però la Mocha se stessa è un oggetto molto particolare. La Mocha non solo è un'invenzione degli anni 20 e 30, ma è un prodotto che poi ha una storia gloriosa nel dopoguerra, quando viene lanciato come prodotto non solo sul mercato italiano e poi europeo, ma a livello mondiale. Ci saranno circa 10 milioni di moche in giro in tutto il mondo, e come lei ha indicato, è un oggetto che in qualche modo ha una presenza, una continuità di presenza nelle nostre cucine, che la rende veramente particolare, essendo un oggetto relativamente poco costoso, però molto semplice a mantenere, ad operare, e che ha veramente catturato l'appetito di culture in tutto il mondo, grazie non solo alla sua semplicità, ma anche alla sua eleganza come oggetto. Due pezzi che si interconnettono, una piccola valvola per mantenere la pressione giusta nel bollitore sotto, e poi quella specie di contenitore sopra che contiene il frutto di questa operazione alchemica.
Chiedo scusa, lei parla anche della nascita del caffè come luogo pubblico, una specie di incubatore della modernità dove si sviluppa poi quello che diventerà la modernità che conosciamo. Cosa succede quando il rito del caffè, grazie anche all'invenzione della Mocha, si sposta dal pubblico, dal luogo di incontro, alla casa, un luogo privato?
È una rivoluzione non soltanto perché sono adesso non solo le donne che sono le padrone della cucina, ma anche i maschi a preparare il caffè a casa, maschi che prima si vedevano nei caffè, cioè nei luoghi pubblici, ma è anche una rivoluzione che cambia anche la percezione del caffè stesso. Cioè il caffè nasce come moda nel Settecento, nell'Ottocento, legato proprio all'emergenza di nuove forme di socialità. Nel caso di Londra, per esempio, il caffè, che è stato il luogo più importante di incontro, dell'epoca era il posto dove si distribuivano e leggevano i giornali, dove si dibatteva su questioni politiche coinvolgendo tutte le classi sociali che non si frequentavano in altri luoghi. E poi soprattutto è il luogo dove nasce una certa cultura dell'imprenditorialità, per dare un esempio che io cito nel libro, la Lloyd's of London, l'azienda, la famosissima prima grande azienda internazionale, oggi diremo multinazionale, di assicurazioni, nasce proprio nel primo caffè di Londra. Per cui da quel luogo al luogo alla sede domestica tutto si rivoluziona. Il caffè non è più solo quella bevanda che è un po' l'adrenalina della modernità, ma anche un rito quotidiano che entra a far parte del ritmo quotidiano, delle abitudini quotidiane delle persone di tutte le classi sociali, per cui questo spazio privato si aggiunge a quello pubblico e il caffè in qualche modo si consolida come una bevanda normale che fa parte dei ritmi della vita di tutti i giorni.
In questa coppia, in questo connubio idilliaco tra caffè e alluminio, oggi c'è da qualche decennio oramai già un terzo incomodo, la plastica, visto che plastica e alluminio sono i materiali di cui sono fatte le moderne capsule, che sono un'invenzione geniale dal punto di vista di chi l'ha inventata e la vende, perché rendono un sacco di soldi, però sono folli sotto il profilo dell'inquinamento, ad esempio miliardi di capsule buttate dopo un singolo uso, o il costo al chilogrammo del caffè, che nelle capsule è circa 3-4 volte il costo al chilo del caffè per la moca. È un capolavoro del marketing, quello delle capsule. Ci siamo cascati chi più chi meno, un po' tutti. A questo punto la domanda, Schnapp, è: fare oggi il caffè con la moca, resistere, è un atto di resistenza politica?
Ma proprio per i motivi che lei ha indicato, a mio avviso sì, è proprio la semplicità della moca come una macchina che produce il caffè e poi la sua sostenibilità, cioè che sono l'argomento a suo favore, mentre le capsule, per tutta la comodità che possano avere, hanno dei costi a livello ambientale e sociale molto più elevate. Però, per dire la verità, ci sono stati anche mutamenti nei gusti dei consumatori durante questa fase molto matura della cultura del consumo del caffè a livello mondiale, che ha spostato anche una fascia, almeno, dei consumatori verso dei prodotti sempre più di lusso, sia dal punto di vista degli apparecchi, cioè delle caffettiere, sia dal punto di vista della qualità e la varietà, soprattutto del caffè stesso.
Io ringrazio Jeffrey Schnapp. Tra poco, come dicevamo, alla Lewis University sarà presentato il libro che ha firmato, il saggio Storia d'amore di alluminio e caffeina, sempre edito da Lewis University Press. Grazie Schnapp, a risentirci e buon lavoro.
È stato un piacere, grazie.
Yeah, hey cold fellas.
John Cleary con So Damn Good. La seconda pagina ci porta un po' più vicino dalle nostre parti. Non siamo più a Milano, ma siamo a Locarno tra poco. Yeah. A Locarno, dove è la biblioteca cantonale, questa sera alle 18, c'è un incontro sulla Cina, uno sguardo sulla Cina. Si parte dal libro pubblicato e di cui è autore Bernardino Regazzoni, La mia Cina, uscito l'anno scorso per Armando Dadò, è coautore di questo libro. Bernardino Regazzoni è un diplomatico svizzero che ha avuto una lunga carriera, è stato anche ambasciatore a Pechino, conosce in maniera molto approfondita il grande paese, continente, subcontinente cinese, le dinamiche politiche e culturali, e sarà protagonista di un dialogo sulle trasformazioni che stanno ridisegnando il mondo con la giornalista Franca Verda Hunziker. Allora, io saluto l'ambasciatore Bernardino Regazzoni, che è con noi al telefono. Buonasera, benvenuto.
Buonasera.
Allora, dicevamo, La mia Cina è il punto di partenza. Rispetto intanto agli anni in cui era ambasciatore, quali sono secondo lei i cambiamenti più profondi che il paese ha attraversato? Come cambia? Quanto velocemente cambia la Cina rispetto alla Cina che noi che si fossilizza nel nostro immaginario?
Direi non ci sono stati molti cambiamenti, non è poi così tanto che sono venuto via, sono partito nel 2022, la cosa più importante è stata l'uscita dal Covid, ma se parliamo di cambiamenti importanti sicuramente essi hanno avuto luogo un decennio prima, nel secondo decennio di questo secolo, lì veramente la Cina ha assunto con Xi Jinping la sua vocazione, chiamiamola imperiale, che si riflette e si sviluppa ancora ai giorni nostri.
È una forma di imperialismo però un po' diversa da quella a cui siamo abituati, pensando ad esempio agli Stati Uniti. In che modo rappresenta un'alternativa al modello di sviluppo occidentale classico?
No, no, se parlo di imperiale non è nel senso dell'imperialismo, nel senso classico contemporaneo, è l'imperialismo dell'impero, delle dinastie imperiali, che in un processo di riscrittura è stato abborrito da Mao Zedong, rinnegato, e ora invece in un processo di riscrittura o di riassunzione della propria storia fa parte del nuovo narrativo della Cina moderna, quindi assume pienamente questo passato, magari senza averne, come dire, certamente non la forma di organizzazione dello Stato, ma la storia sicuramente riassunta in piena consapevolezza.
Quindi non parliamo di imperialismo quando parliamo di Repubblica Popolare Cinese, dall'altra parte però sappiamo che la Cina ha sviluppato e intensificato rapporti internazionali, spesso finanziando anche la costruzione di infrastrutture. Abbiamo parlato anche qui a Rete 2 del fenomeno, ad esempio, del land grabbing in Africa, dove vengono affittate a lunghissimo termine grandi estensioni che poi vengono adibite a coltivazioni agricole per nutrire la popolazione cinese. Tutto questo, lei che immagine si è fatto negli anni in cui ha potuto conoscere da vicino questa realtà? Che cosa c'è dietro, secondo lei?
Dunque, ci sono due aspetti. Uno è quello, diciamo, in termini di forza, di proiezione esterna, anche militare, e sicuramente la Cina non ha la proiezione esterna, per esempio, degli Stati Uniti, ad un'eccezione importante, il Mar Cinese Meridionale, che è considerato proprio come il proprio cortile, insomma, sul quale è necessario avere un controllo sempre più forte, ma mancano, per esempio, in termini navali, gli strumenti della proiezione esterna sui mari che sono propri agli Stati Uniti. Lei ha ricordato la proiezione invece economica, che questo è sicuramente un fattore, uno sviluppo dei due ultimi decenni, va sotto l'etichetta, no, della Via della Seta, e l'Asia del Sud e l'Africa sono i destinatari principali di questi investimenti, quindi abbiamo nuovi investimenti, nuove infrastrutture, soprattutto stradali, soprattutto ferroviarie, ma anche controllo delle materie prime minerarie, e ci sono anche nuovi debiti, perché queste strutture non sono regalate, ma sono sviluppate sulla base di prestiti di cui non conosciamo molto bene i termini e che adesso devono cominciare ad essere restituiti. I flussi finanziari sono attivi nel senso della Cina, cioè i paesi che sono stati l'oggetto di questi investimenti oggigiorno restituiscono più denaro di quanto non ne ricevano oggigiorno.
Se parliamo di una dimensione più culturale, più umana della Cina, oggi il paese, dal suo punto di vista, è più orientato verso un recupero della tradizione o verso un'apertura al mondo moderno, al mondo globalizzato?
Il recupero della tradizione fa parte di quanto dicevo prima, di un narrativo del passato che è assunto pienamente dalla Cina contemporanea. Il confucianesimo è stato rinnegato, combattuto violentemente da Mao Zedong, oggigiorno invece è integrato almeno dal punto di vista culturale, se non religioso, nella Cina contemporanea. Quindi questa parlare di apertura, diciamo l'apertura è stata propria agli anni 90, ai primi anni del nuovo millennio. Sicuramente c'è stato un grande interesse. Deng Xiaoping e poi Jiang Zemin hanno come dire, cercato di proiettare, di aprirsi anche alle idee, oltre che agli investimenti che venivano dai nostri paesi. Oggi, da un punto di vista culturale, la Cina è meno aperta di prima. Questo lo vediamo molto chiaramente nella creazione artistica, per esempio. È una creazione che è stata molto più libera 15 anni fa che non oggigiorno, dove gli artisti devono rispondere ai dettami che vengono dal Partito Comunista.
Secondo lei qual è il punto di vista, anzi l'aspetto della Cina più frainteso in Occidente dal nostro sguardo?
Sicuramente è la non sufficiente consapevolezza dell'importanza del sistema cinese. Quando si dice sistema cinese è la centralità assoluta del Partito Comunista Cinese, non soltanto nella società, ma nella Cina in quanto tale, direi che ha un ruolo che è superiore a quello dello Stato. Nota bene, quanto sto dicendo non ha nulla di critico, credo che un rappresentante ufficiale della Cina sottoscriverebbe pienamente a quanto ho appena detto. Il Partito Comunista governa l'insieme della Cina, sta al di sopra dello Stato, fa le scelte strategiche, c'è un dibattito interno molto forte, molto poco trasparente, sicuramente non democratico. Ecco, quando parliamo di Cina non diamo mai l'importanza sufficiente a questo aspetto del sistema cinese. Parliamo anche talvolta di capitalismo di Stato, è vero a metà, perché sicuramente il mercato gioca un ruolo importante nell'allocazione delle risorse, ma poi l'economia deve rispondere a degli imperativi che non sono semplicemente quelli del profitto, per esempio a degli imperativi imposti dal partito che sono di impiego, che sono impieghi, che sono imperativi sociali, o un altro aspetto ancora, non esiste il fallimento nell'ordinamento giuridico delle società cinesi, quindi alla fine vengono sempre salvate, ciò che crea qualche problema alle nostre economie, perché permette, diciamo, delle esportazioni sovvenzionate che nei nostri paesi non sono possibili.
Io ringrazio Bernardino Regazzoni, lo ricordiamo, tra poco alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Locarno si getterà quindi uno sguardo sulla Cina, ci sarà anche Franca Verda Unziker e Stefano Codiroli. Grazie Regazzoni, a risentirci e buon lavoro.
Mille grazie, arrivederci.
Heartbeat, heartbeat. pure la laude. I mean, you gotta let it carry you.
Un tributo di Robert Glasper al grande Miles Davis in questo brano dal titolo Milestones. Sentivamo peraltro sul finale proprio alcuni frammenti della voce dello stesso Miles Davis, di cui il 26 maggio ricorreranno i 100 anni. Noi ci stiamo già cominciando ad avvicinare così, con una serie di ascolti un po' casuale che punteggia le nostre giornate in attesa del 26 maggio, quando ci sarà un'edizione speciale di Montmartre che inizierà in via eccezionale alle 14.30 per ripercorrere la vicenda artistica e umana di questo gigante, con Lorenzo De Finti e Martino Dont che cureranno questa edizione speciale. Noi cambiamo totalmente argomento perché andiamo a Milano, dove è in corso la settimana dell'intelligenza artificiale. È una fiera e già questo è interessante, io trovo. Alessandro Chiara, collega della televisione di Prima Ora, per chi non lo conoscesse, benvenuto, ben trovato, tu sei proprio lì in questo momento.
Sì, buonasera Marco, sono al padiglione 13 della Fiera di Milano, mi sono messo in un angolo perché altrimenti si sentirebbe un po' di confusione. Una piccola avvertenza, sì, nei confronti di chi ci ascolta, ma anche e soprattutto nei tuoi confronti. Mm. Potrebbe scapparmi qualche inglesismo, quindi chiedo venia signora, so che tu sei il depositario della lingua italiana, Rete 2.
Hai visto come ho schivato abilmente la Milano AI Week dicendo settimana dell'intelligenza artificiale, che è molto meglio peraltro. Comunque
io ho pensato che tu fossi molto molto infido già con questo lancio, lasciandomi l'incombenza di dire il vero nome, che è AI Week, come dici tu, è una fiera perché di fatto ha le caratteristiche della fiera, non solamente per il luogo in cui si svolge, ma anche perché nasce inizialmente soprattutto come fiera commerciale. Dunque uno entra in questo grandissimo padiglione e vede i classici stand con chi sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale, chi cerca soluzioni di intelligenza artificiale, ma nel corso del tempo questo evento è diventato, ed è giunto alla settima edizione quest'anno, anche uno dei principali momenti di divulgazione attorno al tema dell'intelligenza artificiale, e credo sia questo l'aspetto interessante, perlomeno per me dal punto di vista giornalistico. Per cui non sono un amante dei numeri, che fanno molto telegiornale, ma giusto per dare un'idea, ci sono 700 persone che vengono a parlare a vario titolo sui palchi che sono stati allestiti e che provengono dagli ambiti più diversi, ma ci sono insomma vertici politici, ci sono ovviamente capitani d'azienda, per così dire, ci sono ricercatori. Quindi la cosa interessante è insomma provare a farsi un'idea a 360 gradi di tutto quello che si muove attorno al mondo dell'intelligenza artificiale, ma non solamente in termini puramente commerciali, in termini puramente tecnici, ma anche interrogandosi sul futuro, per esempio, del nostro continente dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, che futuro ci aspetta, anche e soprattutto a seguito dell'intelligenza artificiale.
Tu mi dicevi, Alessandro, preparando questo intervento, che questo è stato lo spazio dove in passato si sono comprese alcune tendenze che poi sono diventate la normalità. Ti riferivi in particolare, ad esempio, al fenomeno degli agenti, ovvero quei sistemi che ti permettono, sì, di avere una relazione con l'intelligenza artificiale. Quando tu parli con Claude, stai parlando con un agente, effettivamente si chiama così. È un po' presto, immagino, però tu hai già magari col tuo occhio che vede lontano, hai già colto qualche tendenza per il prossimo futuro dalle cose che hai visto fino adesso?
Ma allora, anzitutto devo dire che ho fatto un giro tra gli stand e ho parlato con insomma con qualche addetto stampa delle aziende che sono presenti, e c'è secondo me anzitutto un elemento interessante che in realtà insomma vale la pena ricordarlo: l'intelligenza artificiale è qualcosa che per noi, per il grande pubblico, è recente e che associamo sicuramente all'avvento dei cosiddetti bot, primo anglesismo autorizzato, quindi chat GPT, l'intelligenza generativa, il fatto che se sembriamo conversare con qualcuno che ci risponda e che abbia una parvenza di umanità, ma l'intelligenza artificiale è in giro dagli anni 50. Quindi, insomma, mi sono fatto l'idea che le aziende finalmente adesso, come dire, possano parlare liberamente di qualcosa che prima sviluppavano in gruppi ristretti che non si filava sostanzialmente nessuno. Questo è il primo aspetto che ho trovato curioso e interessante. L'altra cosa è che sicuramente non dobbiamo più parlare, e lo si capisce anche da quello che ho detto poco fa, di una tecnologia sperimentale, ma di una tecnologia che entra in ambiti anche che sono molto sensibili. Infatti uno dei temi che cercherò di sviluppare soprattutto domani attraverso delle interviste che ho già pianificato è quello, per esempio, del rapporto tra intelligenza artificiale e il mondo medico, no? E quindi la sanità, come l'intelligenza artificiale può permettere di accelerare, per esempio, la formazione dei medici. Ecco, siamo entrati in questo tipo di fase in cui l'intelligenza artificiale non è più, non è forse mai stata una tecnologia sperimentale, ma entra nella prassi. Come entra? Ecco, questo è tutto da capire, e anche su questo devo dire ho un messaggio abbastanza importante, che qui non si parla tanto di sostituzione, che è forse un tema che abbiamo trattato anche in passato, ma si tratta soprattutto di un affiancamento, cioè un'intelligenza artificiale che comunque resta umana perché è al servizio di esseri umani, di professionisti, e non li deve sostituire.
Beh, faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma mi sembra abbastanza facile immaginare che se tu dovessi invece parlare in una fiera di sostituzione dell'essere umano, nessuno ti compra, o comunque metteresti molta paura al mercato. È ovvio che una tecnologia che arriva, che magari davvero un giorno sostituirà l'essere umano, speriamo di no, ma non si presenta come tale, non lo farebbe mai, sarebbe una mossa suicida. Ma al di là di questo, questo è il futuro. Tu però hai già incontrato una persona che in realtà, dal punto di vista estetico del suo sito, e parliamo di scaruffi.com, in realtà è il passato, perché tu mi hai mandato il link ed è veramente un tuffo negli anni 90 questo sito, scaruffi.com. Perché ne parliamo? Perché questo Scaruffi in realtà un po' di anni fa è stato anche protagonista di un approfondimento del New York Times, e tu mi raccontavi che lo ha definito senza mezzi termini il sito migliore del mondo, e si entra in una dimensione che è anche un po' nostalgica. Non ci sono i cookie, non devi accettare i cookie, è una cosa che ho adorato, per esempio. La grafica è chiara, ci sono degli elenchi che puoi scorrere, non è che ti vengono fuori animazioni che ti costringono, facendo finta che comandi tu, a scegliere che cosa guardare, che cosa leggere. Ci racconti qualcosa di più su questo strano fenomeno e perché si trova lì a Milano?
Allora, sì, Piero Scaruffi è un personaggio che personalmente non conoscevo e che ho conosciuto, per esempio, grazie proprio alla AI Week, e ha una storia molto interessante. Tra l'altro, tu hai citato il sito, vale la pena anche sottolineare che, oltre che nostalgico, è anche un po' enciclopedico, perché se uno lo guarda si domanda come una sola persona possa aver partorito come dire tutti quei contenuti, e lo ha fatto sostanzialmente da solo, quindi in campo musicale, in campo letterario. Infatti si definisce storico culturale, poeta, però in realtà lui nasce come laureato in matematica e dipendente della Olivetti, che nel lontano 1983 fu trasferito proprio nella zona di San Francisco, che è quella poi dove si trova la Silicon Valley, per sviluppare ARPANET, che, per chi non lo sapesse, è un po' l'antesignano di quella che è diventata Internet, quindi la rete di computer. Ma accettò questo incarico non tanto per una questione di, come dire, di avanzamento di carriera, ma perché lui mi ha confessato che amava molto la musica rock di quell'area. Questo tanto per inquadrare il personaggio. Vive lì da 40 anni, e quello che ha fatto, insomma, la cosa secondo me molto interessante che ha fatto è elaborare una storia della Silicon Valley, ma da un punto di vista, se posso, un po' europeo, e soprattutto non da insider, secondo l'inglesismo che ti chiedo di autorizzarmi, ma da persona che proveniva da fuori. E ha una tesi molto interessante che forse storiograficamente non è ineccepibile, ma trovo che sia, insomma, ti permetta di sognare, che è un po' la cosa importante, cioè che la Silicon Valley sia in realtà un prodotto culturale molto più vasto e molto più complesso di come noi ce lo immaginiamo. La tecnologia è solo una piccola parte, ed è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che nasce insomma, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi epoca di guerra fredda, e in cui confluiscono tre elementi: la necessità di spese militari per contrastare il nemico comunista, la convivenza in quella zona di una certa controcultura, quindi artisti che insomma andavano contro il sistema, antisistema, e poi un sistema universitario che invitava a sperimentare, a mettersi in proprio, a fare cose pazze. E infatti lui mi dice che uno degli elementi distintivi della Valley, della Silicon Valley, è proprio questa, cioè la pazzia vista come elemento positivo, pazzia che dall'altra parte ha ovviamente anche il rischio del fallimento. Ma anche lì trovo che dal punto di vista, come dire, nostro, la lezione più interessante sia proprio abbandonarsi all'idea che pazzia e fallimento non debbano essere insomma degli stigmi, ma possano essere anche invece delle modalità per imparare.
Sentiamo, e allora, tutto questo, sentiamo un pezzetto, certo, dell'intervista che tu hai preparato, che preparerai. Questo è proprio un frammento di 40 secondi con la sua voce, perché l'hai già intervistato.
No, sicuramente qualcosa è cambiato, però anche bisogna tenere presente cosa è rimasto uguale. È vero che abbiamo, prima di tutto, abbiamo grandi aziende. Quando io arrivai in Silicon Valley erano tutte piccole, abbiamo le più grandi del mondo adesso. E poi c'è la politica, che sicuramente non c'era prima. Però al tempo stesso tieni presente che il segreto della Silicon Valley è sempre stato questo spirito della disruption. E anche quello che sta succedendo adesso con l'interferenza alla politica la puoi vedere come una forma di disruption. Quindi tutto sommato è ancora lo spirito della Silicon Valley di fare caos creativo.
Era Pietro Scaruffi che tu hai intervistato oggi pomeriggio.
Esatto, ho intervistato oggi pomeriggio qui in particolare, gli chiedevo se un po' la Silicon Valley aveva secondo lui perso quell'anima un po' folle a partire dalla quale si era sviluppata negli anni 50, perché insomma quando vediamo i grandi capitani di azienda che vanno all'inaugurazione del presidente, quando uno degli slogan celebri della Silicon Valley è quello di Steve Jobs, think different, cioè pensa diversamente fuori dagli schemi, mi sono detto forse la fine della Silicon Valley. Non dirò cosa mi ha risposto, insomma l'avete un po' capito, ma insomma
non è così pessimista altro, Scaruffi.
Non è così pessimista, esattamente.
Alessandro, grazie, allora buon bottinaggio per il materiale che stai raccogliendo, poi tra l'altro alcuni confluiranno anche proprio qui a Rete2 in una serie, ma vi diremo di più prossimamente sui dettagli per ascoltare quello che verrà fuori da queste interessanti giornate. Intanto grazie, buon proseguimento e buon lavoro.
Grazie a voi.
La musique, c'est mon médicament. La musique, c'est...
La musica è la mia medicina, canta Corile de Zideco con Kermit Ruffins in questo brano dal titolo omonimo Medicamo. 17:54 minuti, l'appuntamento con K in libertà. Yeah. Yeah. Quel sito di cui parlavamo pochi minuti fa con Alessandro Chiara, scaruffi.com, mi ha spalancato una porta di ricordi. E dietro a quei ricordi una montagna di possibilità mancate. Non so se qualcuno ha avuto modo di guardarlo in questi pochi minuti, però ve lo consiglio, perché già l'intestazione suscita immediata simpatia e dice: questo sito non usa cookies, punto. Punto proprio scritto estesamente. E quindi non c'è quel obbligatorio gesto inutile, il più inutile della storia dell'era digitale, per cui dobbiamo cliccare sempre su accetta i cookie. Un'abitudine che ormai ci è diventata normale, alla quale nessuno fa più caso. Però è la cosa, se ci pensate, più stupida mai concepita da una politica che non è in grado di proteggere davvero gli interessi dei cittadini nel mondo digitale, perché non serve a niente. Su scaruffi.com non ci sono i cookies. La grafica poi è quella di un sito di 30 anni fa, quando si usava l'HTML e il tracciamento dei nostri dati e delle nostre abitudini praticamente non esisteva. La sensazione che ho provato navigando su questo sito mi ha fatto venire in mente la Panda 4x4 di mio cugino. Qualche mese fa siamo usciti insieme, mi è venuto a prendere col suo pandino, quello vero, non quello, la panda finta che fanno oggi, quello vero che sembra una scatola di latta. Sono salito su quella macchinina e mi sono quasi commosso, perché non c'erano cicalini, allarmi, avvisi acustici, non c'erano schermi touch, non c'era navigatore, niente radio DAB Plus, nessuna assistenza alla guida, un volante, un cambio, pedali, una radio FM con le cassette. Fine. La prima sensazione è stata di spaesamento, abituati come siamo a essere dipendenti da auto che assomigliano sempre più a culle per adulti non autosufficienti. Però è durato un attimo lo spaesamento, perché poi mi sono sentito subito libero. Ho ritrovato la libertà di guidare un'auto che non ti suggerisce in continuazione cosa fare. La libertà di non mettere la cintura, perché no, o di cambiare corsia senza mettere la freccia, che è anche la libertà di scegliere di sbagliare, senza ritrovarsi col sistema nervoso perforato da un adorabile e implacabile campanellino di avviso. Il sito scaruffi.com è come la Panda 4x4. Stessa funzionalità schietta, stessa assenza di orpelli, stessa sensazione di essere tu alla guida, non qualcun altro che suggerisce, indirizza, notifica e accetta i cookie, lasciandoci solo l'illusione di essere noi alla guida. E allora parlavo all'inizio di possibilità mancate, e sono le possibilità che si schiudevano davanti ai nostri occhi quando internet era giovane. Erano idealismi anche ingenui, forse, visti dalla prospettiva di oggi. Il sito scaruffi.com, anche nel modo in cui è costruito, parla di un tempo in cui abbiamo creduto davvero, almeno molti di noi, che internet sarebbe stato la liberazione definitiva del genere umano dall'ignoranza, libero accesso istantaneo alla conoscenza e all'informazione per tutti. Mi viene da ridere. Poi sappiamo com'è andata. Internet se lo sono mangiato una decina di colossi che ci hanno chiuso dentro ai loro ecosistemi, alle bolle, come si chiamano oggi, a ciascuno la sua bollicina in cui ricevere solo conferme della sua autostima. E così non si cresce. E a noi è andata benissimo così, la colpa non è sempre di quelli grandi, dei colossi. Siamo anche noi. E ci va ancora bene così. Prigionieri consenzienti di mondi finti, fatti di cuoricini e di like, mentre ci lasciavamo convincere di essere unici, siamo diventati merce. Però, c'è un però, c'è ancora qualcuno che va in giro con la Panda 4x4, anche nel mondo digitale.
Le bestemmie a fior di labbra, Padre Pio nelle budelle. La domenica mattina lavo bene la mia punto e poi faccio un salto al bar. Del governo mi lamento, nelle tasche c'ho una mela, sigarette e tirapugni. Ce n'è una anche mia moglie, a seconda dei bisogni. Se mi vesto un po' mimetico è perché amo la natura. Voglio diventare bosco, voglio diventare
d'acciaiuola. Sono un nazista, mamma. Sono un nazista, mamma. Sono un nazista, mamma. Nazista USA. Sono un nazista, mamma. Sono un nazista, mamma. Sono un nazista, mamma. Nazista USA. Nazista USA. Ma io non sono un uomo brutto e mia figlia non la meno, neanche quando l'ho trovata che si baciava con un nigeriano. Al ministro della scuola io gli spaccherei quei denti. Una classe per i neri ed una classe per i bianchi. Amo molto la cultura, vado spesso nei musei, porto tutta la famiglia sulla funivia di Canazzei. Dopo un litro di prosecco nelle strade diventiamo polizia. Sono un nazista, mamma. Sono un nazista, mamma. Sono un nazista, mamma. Nazista USA. Sono un nazista, mamma. Sono un nazista, mamma. Sono un nazista, mamma. Nazista USA. Nazista USA. Faccio sempre l'elemosina allo storpio nella piazza, ma l'ho fatto. Non sopporto la sua puzza. In agosto a Lampedusa ci faremo una vacanza. Dall'albergo non si vede nessun centro d'accoglienza. I tedeschi degli anni 30, quella sì che era brava gente. Mica come quelli di oggi che ci governano con le banche. Voglio uscire dall'Europa, voglio uscire anche dall'euro. Voglio infine diventare extracomunitario. Sono un nazista, mamma. Sono un nazista, mamma. Sono un nazista, mamma. Nazista USA. Sono un nazista, mamma. Sono un nazista, mamma. Sono un nazista, mamma. Nazista USA. Nazista USA.
Bizzarro, decisamente divertente questo. Sono un nazista mamma del duo bucolico Daniele Maggioli e Antonio Ramberti.
K.
Alice Tognacci, buonasera, ben ritrovata qui a K.
Ciao Marco, buonasera a voi.
Allora, io cerco di ritornare serio perché veramente stavo ridendo non poco nell'ascoltare questo brano musicale che era veramente divertente, però adesso parliamo di cibo, parliamo in realtà di una scelta anche importante che è quella che fa chi smette di mangiare carne. Oggi ci racconti qualcosa di più su quello che succede nell'immediato, nei primi giorni, soprattutto quando questa scelta magari viene fatta di punto in bianco perché arriva magari da una discussione interiore di carattere etico che a un certo punto fa un click e da quel click in poi tu non ce la fai più, almeno quello che è capitato a me 35 anni fa più o meno. Comunque, non voglio parlare di me, lascio la parola a te, raccontaci cosa sappiamo sui cambiamenti interni al nostro corpo nel momento in cui si abbandona la dieta carnivora per abbracciarne una vegetale.
Ma allora Marco, la prima cosa da dire, che tu lo saprai bene, è che smettere di mangiare carne non significa semplicemente togliere un alimento dal piatto, ma significa cambiare le fonti di proteine, grassi, fibre e micronutrienti. E questa è una cosa importante da dire e che ribadiscono tutti gli specialisti. Però noi appunto ci siamo incuriositi, volevamo capire che cosa succedesse al nostro corpo e lo abbiamo chiesto a un'esperta, la biologa nutrizionista Camilla Ansaldi, che ci ha spiegato come effettivamente nei primi giorni alcune persone possono sentirsi più leggere e quindi sentirsi meglio, altre invece possono avere un po' di stanchezza, possono accusare mal di testa o anche irritabilità e piccoli disturbi digestivi. E la nutrizionista ci ha tranquillizzati, nel senso che è normalissimo perché il corpo deve adattarsi, soprattutto se si aumenta, come dicevi tu, magari di colpo la quantità di fibre, legumi, cereali integrali, semi e verdure che prima magari si consumavano di meno. Tra l'altro una cosa interessante è che sempre la nutrizionista spiega che mal di testa e irritabilità sono anche un sintomo abbastanza comune per chi in precedenza seguiva una dieta ricca di zuccheri e anche di carne. Perché lo sappiamo, no? Soprattutto quando si parla di zucchero, siamo come dipendenti. Mm-hmm. E in un primo momento un disturbo d'adattamento è prevedibile con questa carenza. Quindi il punto, lo ribadiamo, è non spaventarsi, ma procedere con gradualità, anche per lasciare il tempo al nostro microbiota di adattarsi alla nuova dieta. Quindi una dieta vegetale o più vegetale, perché non per forza uno deve diventare vegano, no? Mm-hmm. È sicuramente positiva, lo sappiamo, ma come sempre non va improvvisata. Anzi, una dieta vegetale e vegana deve essere molto più saputa, come dico io. Cioè, se tolgo carne e prodotti animali, devo sapere con cosa andare a sostituirli. Quindi non basta togliere, ma bisogna ricostruire il piatto, in pratica.
A proposito di qualcosa che tolgo e devo sostituire, una delle paure più frequenti è quella di come fare a sostituire le proteine.
Tra l'altro è un po' anche un falso mito, no? Che forse è quello più che salta più all'occhio, Marco. Non so se anche tu la pensi così.
Quelle ecco. Decine di migliaia di volte che mi hanno chiesto: ma come fai con le proteine? Come fa?
Eccomi qua. Ecco. Allora, è chiaro che le proteine non si trovano solo nella carne. Anche il mondo vegetale offre fonti proteiche importanti e insomma, tra legumi, soia, quindi tofu, tempeh, frutta secca, seitan, semi e cereali, insomma ce ne sono di tanti tipi. Allora, è vero che le proteine vegetali hanno profili diversi rispetto a quelle animali, ma questo non significa che siano insufficienti. La cosa importante, anche questo lo si ribadisce sempre in ogni tipo di dieta, è variare. Quindi non è necessario fare combinazioni perfette nello stesso piatto, ma sicuramente nell'arco della giornata bisogna cercare di alternare queste fonti in maniera più varia possibile. Parlavi anche di falsi miti, per esempio abbiamo chiesto alla nutrizionista se fosse vero che la soia farebbe male, tra virgolette, agli ormoni. E la biologa ci ha per esempio detto che non esistono oggi le prove scientifiche che supportano questa teoria, però si sente dire spesso, no, questa cosa, oppure la stessa cosa si dice per il calcio, se non mangi latte hai carenza di calcio, quando invece la giusta quantità di verdure verdi, quindi broccoli, cavoli, tutto il mondo della foglia verde, legumi di vario genere o frutta essiccata o un'acqua minerale anche ricca di calcio possono andare a colmare, no, questa mancanza che magari apporta il latte. Stessa cosa per il ferro, Marco, posso andare avanti? Cioè, anche il ferro dipende anche lì da persona a persona. Io per esempio sono onnivora e sono costantemente in carenza di ferro, quindi anche qui la dottoressa diceva bisogna, quando si intraprende questa strada, fare chiaramente delle analisi del sangue e capire a che livelli anche di ferro si parte abbracciando poi questa dieta, no?
Mm-mm. C'è poi un altro tema che in realtà è un tema importante, quello di cui chiunque sia vegano soprattutto è di solito consapevole, anche se non è mai abbastanza la consapevolezza, che è quello intorno alla vitamina B12, che è una vitamina che andrebbe integrata in realtà non solo dai vegani. Cosa ci puoi dire a riguardo?
Allora sì, in effetti la vitamina B12 è il punto più delicato quando si parla di dieta vegana, perché comunque è una vitamina fondamentale per il sistema nervoso, per la formazione dei globuli rossi e per molte funzioni del nostro organismo importanti. Il punto è che la B12 si trova in quantità affidabili, ed è vero, soprattutto negli alimenti di origine animale o in prodotti fortificati, quindi con l'aggiunta di B12. In una dieta vegana quindi non si può contare solo sull'alimentazione naturale, anche qui tra virgolette, la B12 andrebbe integrata in modo corretto. Però anche qui, Marco, è interessante sottolineare una cosa che hai anticipato prima, cioè il fatto di una carenza di B12 non riguarda solo il mondo vegano. È vero che chi segue la dieta vegana deve integrarla, ma anche molte persone onnivore possono avere queste carenze e spesso sono persone che magari hanno problemi di assorbimento della vitamina B12 e che quindi magari soffrono anche di disturbi gastrointestinali o chi assume farmaci. Quindi la differenza potrebbe essere questa, cioè nel vegano il problema principale è l'apporto, mentre per l'onnivoro può essere anche l'assorbimento. E anche qui lo ribadiamo, no all'improvvisazione, ma sempre, ecco, seguiti anche in questi regimi, è bene essere seguiti da esperti.
Un altro elemento che diventa sempre più prezioso, soprattutto invecchiando, è quello legato agli acidi grassi, agli omega 3. Sappiamo, ed anche questo è un falso mito, che si trovano molto concentrati nel pesce. In realtà bisognerebbe stare molto attenti, perché soprattutto il salmone d'allevamento, quando viene allevato con i cereali o con i mangimi a base vegetale, in realtà di omega 3 ne trovi poco, perché i pesci sono degli accumulatori di omega 3, non sono dei produttori. E la produzione dove avviene invece?
Allora, tra gli alimenti ricchi di un certo tipo di omega 3, perché sono tre diversi tipi e quelli vegetali vengono chiamati ALA, si trovano per esempio nei semi di chia e semi di lino, che sono i due ingredienti che sono più ricchi di questo ALA, di questo tipo di omega 3, ma anche nelle noci. Allora, per questa questione c'è da fare una piccola puntualizzazione, se vuoi anche tecnica, ma cerco di essere il più semplice possibile. Allora, questa forma di omega 3, l'ALA, che ti anticipavo, quindi vegetale, da sola non copre il fabbisogno come invece avviene con il pesce. È per questo che nella dieta vegana si stanno diffondendo integratori a base di microalghe o alghe, che invece contengono naturalmente e direttamente le forme di omega 3 più attive, che sono poi quelle contenute nel pesce. Ma la cosa curiosa, e mi leggo al discorso che facevi tu, è che in un certo senso le alghe sono all'origine della catena degli omega 3, perché i pesci se ne nutrono e si arricchiscono di omega 3 grazie alle alghe che mangiano.
Eh sì.
Quindi, ecco.
Quindi volendo si può saltare anche, no? Il pesce per chi volesse, ecco, la butto lì, fateci un pensierino.
Soprattutto quello che dicevi tu, cioè il fatto di andare, soprattutto si pensa sempre, anche chi non abbraccia una dieta vegana, si pensa al salmone. E il salmone invece, cioè anche basta, abbiamo anche su RSI Food abbiamo parlato proprio in questi giorni anche di tutte quelle fonti di omega 3 locali. Il pesce di lago, per esempio, è, per chi non è vegano, un alimento ricco di omega 3 locale e che non passa attraverso gli allevamenti intensivi e tutti i problemi ambientali che conosciamo riguardano, no, il salmone.
Io avevo visto un po' di tempo fa, mi pare, una puntata di Patti Chiari, parliamo di qualche anno fa, e facevano cuocere un salmone selvatico, un filetto, un salmone d'allevamento sulla stessa padella, una di fianco all'altra, e mi ricordo che uno diventava salmone cotto, l'altro diventava una specie di poltiglia grigiastra. Il consiglio è tornare al consumo un po' oculato, forse quello che c'era una volta, quando il salmone lo mangiavi quella volta ogni tanto perché costava un occhio della testa. Se costa poco, tendenzialmente vale per tutti i cibi, e perché vale poco. È un salmone di allevamento imbottito di antibiotici che chissà attraverso quali processi è passato. Nutrizionalmente, anche senza essere nutrizionisti, si capisce che non è che sia proprio un affarone per il nostro corpo. Alice, grazie, una bella conversazione intorno ad alcuni temi che in effetti spesso rimangono confusi o poco esplorati. Grazie mille.
Grazie Marco, grazie a voi.
Prison call in answer 90 years old.
You the cold maids say one prison call in answer 90 years old. All right. You're coming.
not choose no bite, but not so hope, hope, just getting out of cover, no time. Oh, but live just stand, light the shoes go, my man. You've a costume, the man's called to raid the girls. Oh, for Sunday.
Aye, aye.
Ormai è diventato un classico, Prison Call in Ensign Chusel di Adriano Celentano. Sono passati la bellezza di 54 anni, era il 1972 quando usciva questo bizzarro gramlo musicale del giovane ai tempi Adriano Celentano. L'appuntamento delle 18:16, anzi 17 proprio in questo istante, è con Cappa e Spalla, con la scrittrice Giuliana Altamura che torna a trovarci. Buonasera, ben ritrovata.
Buonasera Marco, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, è da poco uscito un libro dal titolo Rivendicare l'arte nell'epoca dell'artificio per Neri Pozza, è da poco uscito in italiano, perché il libro in realtà è in giro già da un po' nella sua lingua originale, l'autore è J.F. Martel, e tu Giuliana volevi partire da qui oggi per la tua riflessione.
Esattamente, vorrei partire proprio da questo libro meraviglioso che è appena uscito in Italia, anche se, come hai anticipato, era stato pubblicato in originale nel 2015. Però credo che sia un bene che arrivi in Italia proprio adesso, e perché già il titolo contiene una domanda che oggi si fa sempre più urgente, anche rispetto a quando è stato pubblicato la prima volta il libro, e soprattutto da quando l'intelligenza artificiale è entrata così violentemente, potremmo dire, nella produzione culturale. E la domanda è: esiste ancora qualcosa di specificamente umano nell'arte, no? Qualcosa che appartiene all'esperienza umana e che distingue un'opera da un artificio prodotto da una macchina? Ecco, Martel parte dall'idea che l'arte non coincide, no, con la semplice produzione di immagini, di contenuti o intrattenimento, perché l'arte è qualcosa che appartiene, secondo lui, in modo specifico all'esperienza umana, perché nasce da una dimensione che, rifacendosi al pensiero del filosofo Henri Corbin, chiama immaginale, quindi il luogo dei sogni, dei simboli, dell'inconscio, delle intuizioni, tutto ciò che non possiamo ridurre a un discorso razionale e tantomeno a un algoritmo. Ed è interessante perché oggi noi tendiamo un po' a mettere tutto quanto sullo stesso piano, cioè un'immagine generata da un software, un film blockbuster costruito apposta per farci reagire emotivamente in un certo modo, un romanzo scritto per farci stare bene, no? Sono i cosiddetti libri feel good che vanno tanto di moda adesso, ma anche un grande classico, un dipinto, un'installazione, tutto quanto viene trattato come contenuto. E Martel invece insiste moltissimo sulla differenza tra arte e artificio, e l'artificio secondo lui è tutto ciò che nasce per produrre una reazione calcolata, quindi per esempio la pubblicità, il marketing, un certo tipo di propaganda politica, ma anche molta cultura contemporanea che è progettata apposta per essere immediatamente consumabile. E l'artificio è quello che vuole portarci da qualche parte, no? Quello che ci dice comprami, desiderami, indignati, divertiti, è costruito proprio per guidare il comportamento del fruitore. E invece l'arte è ciò che interrompe questo tipo di automatismo, perché non ci dice che cosa dobbiamo pensare, non semplifica, non chiude il significato, anzi al contrario apre proprio uno spazio di ambiguità, di inquietudine e a volte persino di fatica, può essere anche faticosa. E Martel cita ad esempio le pitture rupestri di Chauvet in Francia, no? Quelle ricordiamo tutti forse il meraviglioso documentario di Herzog, no? Cave of Forgotten Dreams, no? Mm-hmm. Sono questi animali disegnati nelle profondità delle grotte 30.000 anni fa e che sono stati realizzati in modo che alla luce del fuoco sembrino in movimento, no? E la domanda è perché l'hanno fatto, perché degli esseri umani che lottavano per sopravvivere hanno sentito questo bisogno di creare delle immagini, di creare dell'arte. E la risposta è che l'arte nasce proprio insieme alla coscienza umana, è il segno che l'essere umano non vive soltanto nel bisogno immediato, ma sente il bisogno di dare forma al mistero dell'esistenza. E in questo senso l'arte non serve a qualcosa nell'accezione utilitaristica del termine, no? Come diceva Oscar Wilde, l'arte è inutile eppure è essenziale. E mi colpisce molto questa idea oggi, proprio nell'epoca dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale può imitare uno stile, può combinare dei dati, produrre immagini convincenti, può scrivere dei testi grammaticalmente perfetti, anche delle storie, dei dialoghi che funzionano, ma quello che non può avere è proprio quell'accesso all'immaginale, perché non può sognare, non ha un inconscio, non attraversa il dolore, il desiderio, la paura della morte, l'esperienza del tempo, no? Non può produrre simboli, al massimo può produrre delle correlazioni tra i dati, però nel simbolo, che è propriamente umano, c'è una dimensione che è segreta, che è indicibile, a cui una macchina non può avere accesso. E allora questo poi porta a un'altra domanda, che è quella: che cosa chiederemo all'arte nei prossimi anni, no? Con questa concorrenza spietata dell'intelligenza artificiale, perché non è soltanto un problema tecnologico, è anche un problema economico, è un problema sistemico, perché il mercato tende naturalmente verso l'artificio, perché l'artificio è prevedibile, è replicabile, misurabile, funziona bene dentro le logiche del mercato, del consumo rapido, del capitalismo, insomma, per farla breve. E l'arte autentica invece è spesso difficile, è spiazzante, è scomoda, non nasce per rassicurare il pubblico o per adattarsi alla domanda del mercato, e al contrario nasce proprio per esprimere questo nostro sbigottimento, questo spavento che abbiamo davanti al mistero dell'esistenza, no? Come dice Martel. E c'è un passaggio molto bello in cui lui scrive proprio che i classici producono sempre una spaccatura, no? Portano qualcosa, sono qualcosa che interrompe il consenso generale, che incrina il linguaggio dominante, apre possibilità nuove. E quello che ci succede se leggiamo, non so, Kafka, o guardiamo un film di Tarkovsky, ascoltiamo delle musiche che all'inizio ci sembrano respingenti, no? Perché l'opera d'arte è qualcosa che deve spostarci, che deve accompagnarci in un luogo che è sconosciuto, che non deve lasciarci comodamente seduti dove già siamo.
Il contrario della bolla, delle famose bolle di conferma, delle camere dell'eco.
Il problema però è che opere di questo tipo vanno contro il mercato, perché il mercato vuole l'artificio, vuole la reazione immediata, la velocità, la facilità di consumo, no? E quindi questo rende il ruolo dell'artista oggi più complicato che mai, perché paradossalmente è proprio quello di andare contro il mercato, quindi di fare resistenza, di continuare a difendere questi spazi di ambiguità, di profondità, di mistero e continuare a creare opere che non servono semplicemente a confermare quello che già sappiamo, ma anzi proprio a recuperare questo rapporto con ciò che nell'essere umano resta irriducibile al calcolo, con questo mistero, no, su cui ci interroghiamo.
E la necessità anche di educarci, ciascuno di noi nel suo profondo, a lasciarsi spiazzare, lasciarsi portare fuori dai binari dall'arte, perché poi è chiaro che il mercato alla fine sono anche i consumatori, le persone che lo fanno, quindi se non sei capace, se rifiuti un'arte che ti spiazza, gioco forza, sei costretto a rimanere limitato dentro l'artificio che ti blandisce. Molto interessante la riflessione, ricordo ancora una volta Giuliana Altamura, il libro da cui sei partita di J.F. Martel, Rivendicare l'arte nell'epoca dell'artificio, Neri Pozza. Grazie per le tue riflessioni.
Grazie, grazie a te e a tutti. Salve.
Ci basterebbe una bellissima
Di Martino, una canzone non allegra, devo dire, ma profonda, interessante da sentire, di quelle che spiazzano, come dicevamo prima con Giuliana Altamura, uno dei compiti, forse quello che non dovremmo dimenticare, di ogni forma d'arte. Liberarci dal male è il titolo, Un paese ci vuole è l'album del 2015 da cui è tratta, ed è anche l'ultima canzone, l'ultimo brano della puntata di oggi di K. Non mi resta che salutarvi, da Marco Pagani un cordiale augurio di un buon proseguimento di serata. Noi ci ritroviamo domani alle 17 in punto con K. Adesso parola al modem.